Vi invito ad aprire la parola del Signore nel Vangelo di Matteo, capitolo 1, la prima pagina del Nuovo Testamento. Vangelo di Matteo, capitolo 1, leggeremo alcuni versetti dal 18, il paragrafo intitolato Nascita di Gesù Cristo. Matteo 1. Verso 18. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si ritrovò incinta per opera dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno e disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si compisse quello che era stato detto nel Signore per mezzo di un profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie, e non ebbe con lei rapporti coniugali finché egli non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Passiamo al nostro capo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola e adesso ti chiediamo, Signore, che la tua parola possa formarci, istruirci, edificarci, correggerci, Signore, portarci, Signore, alla perfetta statura che tu vuoi per ognuno di noi. Aiutaci, assistici col tuo Santo Spirito. Nel nome del Signore Gesù. Amen. È un testo pieno di cose, che è preceduto da altre, come dire, da una genealogia straordinaria. Se voi guardate la prima parte di Matteo, parla di questa genealogia che non è soltanto un ammasso di nomi, ma è una genealogia estremamente coraggiosa, perché in questa genealogia che arriva al Signore Gesù ci sono quattro donne. No, già il fatto che ci fossero delle donne in una genealogia era comunque uno scandalo, capite? Non era come oggi che tu vai in libreria e trovi il genio delle donne, no? Ciò che le donne possono fare per te. Qui inserire il nome, no, quattro donne in una genealogia significa, no, davvero stravolgere, rivoluzionare il contesto culturale dell'epoca. E poi queste quattro donne che sono inserite in questa genealogia non sono donne, diciamo così, come tutte le altre. No? Verso 3 c'è una donna che si chiama Tamara, che è un'adultera, no? Una mezza prostituta. Anche il verso 5, Rab, anche lei è quella che a Gerico ha fatto quello che ha fatto. No? Betsheba. No, sappiamo tutto di ciò che è successo tra Davide e Betsheba verso 6. Ruth verso 5, no? Anche lei, una non israeliana che si ritrova lì, una moabita, e lì non era pensabile che loro potessero partecipare anche all'adorazione di Dio. Qua si ritrovano nella genealogia. Poi c'è Maria, una donna che è rimasta incinta prima del matrimonio. Capite il coraggio dell'autore, no? Del Signore quanto inserisce queste donne. Dio fa cose davvero straordinarie, no? Però quello che io voglio sottolineare questa mattina, quello che voglio vedere con voi quest'oggi è alcune cose che ci dice, ma molto semplici, no? Che ci dice del Signore Gesù. Allora, io volevo dirvi questo. Guardate il verso 21, no? Verso 21 è un po' la sintesi di cosa significhi questo Natale. Questo figlio che nasce sarà chiamato Gesù, che significa, no, perché è per mezzo di lui che Dio salverà il suo popolo dai loro peccati. No? E poi ci dà un altro nome, ci sono due nomi che vengono dati, e l'altro, il verso 23, Emanuele, che significa Dio con noi. Allora, fratelli, questa mattina vogliamo concentrarci su questa semplice verità. Il Natale riguarda Gesù, il Natale riguarda Emanuele, che significa Dio con noi. Guardiamolo attentamente. Cosa significa Dio con noi? La prima cosa che significa, che io voglio guardare con voi, è che se il Natale è vero, se la storia della Bibbia è vera, significa che Gesù è semplicemente Dio. Dio con noi, vuol dire che Gesù è semplicemente Dio. Ora, fratelli, questa affermazione che noi diamo quasi per scontato non è così semplice, no? Significa qualcosa di estremamente, estremamente forte. Vuol dire che questo bambino che è nato non è soltanto un segno, un uomo, una persona speciale, no? Non è soltanto una rappresentazione, non è una manifestazione di Dio, no? Quello che ci sta dicendo il testo è che questo bambino è Dio stesso, no? Che Gesù Cristo è davvero, veramente Dio. Ora guardate quanto l'autore scrive, quanto Matteo scrive, no? Questo si va a collegare con una profezia in Isaia 7. Ecco, la Vergine partorirà un figlio, no? E dice, guardate che quello che Gesù, guardate che questo Natale significa che Dio sta realizzando le sue promesse che sono state pensate, immaginate e pronunciate molti secoli prima. No, è questo bambino che è nato è Dio stesso. Ora, fratelli, questa è una cosa estremamente forte, no? Perché per un membro di Israele, per un ebreo, per un giudeo, no? Era già difficile pensare, immaginare di rappresentare Dio con l'arte. Non lo facevano. Addirittura nell'impero di Roma erano considerati atei perché non avevano nessuna rappresentazione di Dio. No? Qua Matteo sta dicendo, no? Che Gesù, che questo bambino, è vero Dio. Alcune cose che scaturiscono da questo semplice punto. Dio con noi, Emanuele. Significa che intanto, no, che la salvezza non arriva dai grandi leader. Significa che la salvezza non arriverà da un grande condottiero, da un grande esercito, no? No, significa che la salvezza non passa per questi termini, no? Significa che se Gesù è Dio, Lui è la pienezza di Dio. Significa, come dire, che a differenza di quello che ci dice oggi il mondo, no? In pratica Dio non è una sorta di forza, non è una sorta di principio attivo, non è qualcosa che può in qualche modo essere conosciuto e scoperto da tutti o ognuno, no? C'è la verità che viene fuori da queste pagine che è molto semplice e anche molto esclusiva. Dio si è rivelato esclusivamente in questo bambino. Significa che in qualche modo, no, c'è una novità che io e te siamo chiamati a scoprire questa mattina. No? Lui è il figlio di Dio, non è un semplice profeta, non è un semplice maestro, lui è davvero Dio che è arrivato a noi. Allora, cosa significa questo? Qual è l'implicazione che Gesù è il figlio di Dio? Significa alcune cose molto semplici, fratelli. La prima cosa, no? Che se lui è davvero Dio, se Gesù è davvero Dio, questa verità genera in noi una crisi, genera in noi l'invito è un invito alla scelta, è l'invito a una decisione, è l'invito, no, a cambiare vita. Vuol dire che se io e te incontriamo Gesù siamo posti davanti a un bivio, no? E dobbiamo scegliere quale direzione. Vuol dire che Gesù, quando arriva, quando si presenta nella storia, mette tutto in movimento, nulla resta come prima. Significa che quando lui tocca qualcosa tutto cambia. Non è nulla lasciato come era in precedenza. Ora, sappiamo cosa fa Gesù con le persone. Quando Gesù incontra gli altri o le persone, succedono alcune reazioni, e penso che queste reazioni siano anche molto simili a ciò che succede oggi. Qualcuno è molto arrabbiato nei suoi confronti, qualcuno è furioso, no? Qualcuno, diciamo così, no, è rancoroso. Infatti nella Bibbia sappiamo che molti che incontrano Gesù sono arrabbiati, al punto tale da volerlo escludere, da volerlo mandar via, da volerlo uccidere, no? Altri invece che incontrano Gesù sono semplicemente spaventati, hanno un gran timore di chi è quest'uomo, perché si comporta in un determinato modo, no? E fuggono e scappano perché sono spaventati, dicono allontanati da me, vai via perché ho paura di te. E questa è l'altra reazione, no? È un'altra reazione che penso possiamo riconoscere anche, no, nel nostro mondo. Altri invece, no, si fermano, adorano e si inginocchiano e lodano e dici: Signore, fai di me ciò che vuoi. Io penso che le reazioni, le scelte possibili, no, quando noi incontriamo questo bambino, quando noi incontriamo Gesù, siano esattamente queste. O siamo arrabbiati con Lui, perché non capiamo cosa ci sta dietro, non ci rendiamo conto dell'importanza del suo ministero, della sua opera, quindi, come dire, incominciamo a sviluppare rancore, aggressività: ho ancora questa Bibbia, ho ancora questo Vangelo, ho ancora questo cristianesimo, no? Oppure altre volte siamo spaventati, diciamo: no, a me non interessa una fede così totalizzante, così completa, che mi sfidi fino in fondo, per cui scappiamo. Io vorrei qualcosa di più, no, di più contenuto, di più, qualcosa che è più gestibile. Oppure facciamo come il terzo gruppo, no? Ci pieghiamo, ci inginocchiamo e adoriamo e riconosciamo chi davvero lui è. Se Egli è davvero, se Gesù è quello che dice di... Se questo figlio, questo bambino è davvero il figlio di Dio, se questa è la verità, Lui fa la differenza, Lui deve fare la differenza nella nostra vita. La nostra vita può essere rivoluzionata dall'incontro con questo Gesù. Ora, fratelli, questa è una cosa importante anche per noi oggi, perché nella società di oggi, nell'Occidente di oggi, spesso si fa confusione, no? Voi guardate cosa sta succedendo attorno a noi. C'è un cristianesimo culturale che avanza sempre di più. Un cristianesimo culturale che è molto affascinato dall'uso di simboli cristiani, però senza che questi siano accompagnati dalla nuova nascita, no? Quindi è un cristianesimo, è un Vangelo che non procura crisi, no? Che non procura risveglio, che non procura nuova, che non genera nuova nascita. È un cristianesimo, come dire, strumentale, no? Che è manipolato. Qua Gesù ci dice invece che se Lui incontra le persone davvero, cambia tutto, no? Non è soltanto una questione simbolica, no? E Lui è Dio con noi, no? Lui è Dio con noi, è il Dio che viene sulla terra, no? È il Dio che ci raggiunge. Il fatto che Dio arrivi sulla terra vuol dire che Lui sconvolge tutte le filosofie che fino allora c'erano, no? Dove in qualche modo eri tu a dover raggiungere Dio con i tuoi sforzi. Guardate, ogni filosofia, ogni altra fede che non sia il cristianesimo è basata su questo principio, che devi essere tu a fare una serie di sforzi per raggiungere Dio, per essere accettato da Dio. Tu devi fare alcune cose, hai alcune procedure, che devi rispettare per essere a posto con Dio, e non sei neanche sicuro di. No? Ogni fede, ogni religione è basata su questo principio, no? Che tu devi sforzarti, devi salire la scala per arrivare al cielo, no? O con la preghiera, o con il digiuno, o con le relazioni, o con l'abbigliamento, no? O con le idee. Tu devi seguire, no? Una certa procedura. Non è così il Vangelo. La Bibbia dice, no? Che il messaggio chiave del Vangelo non è che tu devi sforzarti per andare in cielo, è che Dio ti ha incontrato, è Dio che è sceso sulla terra, è Dio che è venuto a incontrarti. E Gesù ci dice proprio questo, no? Questa è la grazia, no? Non arriva una procedura, Dio non ci dà una procedura da seguire, Dio non ci dà un semplice profeta, Dio non ci dà un comitato, Dio non ci dà una religione per salvarci, no, Dio ci dà Gesù Cristo, Dio ci raggiunge con Gesù Cristo e null'altro serve. Dio con noi, no? E questo ci dà speranza, perché vuol dire che se Dio è davvero venuto a incontrarci, non c'è nulla, no, che possa toglierci la speranza. Vuol dire che qualunque situazione, no, può essere cambiata, può essere toccata, può essere rinnovata, può essere rivoluzionata. Vuol dire che non siamo qui soli, vuol dire che Lui non ci ha abbandonato. Dio è atterrato sulla terra, ma nel senso pieno, Dio è venuto a incontrarci, Lui è Dio con noi, il Signore Gesù è questo, no? Lui è Dio con noi. L'altra cosa che questo, che il nome ci dice, no? Lui non è soltanto vero Dio, Lui è anche vero uomo, no? Lui non è soltanto il Dio che si è fatto carne, ma è davvero, è veramente, è pienamente uomo. Cioè, ciò che c'era nella mangiatoia, no? È veramente Dio. Ciò, questo bambino è sia Dio che uomo, è veramente Dio e veramente uomo. Alcune cose, fratelli, che volevo dirvi di questa semplice verità. Cosa significa che Gesù Cristo è veramente uomo? Molti pensano che Gesù Cristo sia, come dire, no? Abbia assunto in modo così un vestito la nostra, come con un vestito la nostra carne, ma non abbia condiviso fino in fondo, no? La nostra condizione. Invece la Bibbia ci dice no, che non è così. Dio si è fatto uomo, la parola si è fatta carne, concreta. Significa due cose. La prima, che in Gesù può esserci una consolazione infinita. Vuol dire che in Gesù c'è davvero consolazione. Vuol dire che se tu soffri qualcosa, se ti senti solo, se nella tua vita stai attraversando un periodo difficile, se sei davvero in una condizione complicata, complessa, non devi disperare, perché Gesù conosce, Dio sa, perché Lui è uomo. Ora, fratelli, è semplice, quando stiamo bene, quando tutto funziona attorno a noi, quando c'è un buon lavoro, quando le nostre relazioni funzionano, quando siamo circondati da belle persone, quando c'è il sole fuori, no? Quando ci sono tutte queste situazioni, no? Ci sentiamo parte della famiglia, dell'umanità, ci sentiamo a posto. Però nella vita non è sempre così, non è sempre così. E a volte arrivano le situazioni più difficili, no? Quando ci capita qualcosa di brutto, cosa succede? No? Quando c'è qualcosa che non va, incominciamo a sentirci molto soli, incompresi, no? A volte altri cercano di avvicinarsi a noi e di darci una consolazione, no? Però noi spesso non vogliamo ascoltare nessuno perché non ci capiscono, no? A questo punto però io vorrei invitare me stesso a ricordarmi di Gesù Cristo, vero uomo, no? La Bibbia ci dice che Dio non solo si è fatto uomo, ma quest'uomo è nato in una mangiatoia. Questo Gesù ha conosciuto la povertà, questo Gesù ha conosciuto il tradimento, questo Gesù ha conosciuto la sofferenza, questo Gesù ha conosciuto la morte. Emanuele, Dio con noi, vuol dire che qualunque cosa tu possa sperimentare, qualunque situazione tu puoi affrontare, ricordati una cosa oggi. No? Che Dio ti capisce, perché Lui c'è già passato, Lui è Dio con noi, no? Il punto, fratelli, è un punto estremamente forte, no? La Bibbia non ci dice, no, il motivo concreto per cui noi attraversiamo una situazione difficile, no? A volte ci capita, no? Una malattia, una perdita, no? Un lutto familiare. Ci domandiamo spesso perché Dio, perché mi sta succedendo questo, no? Ora, questa non è una domanda che, come dire, no? Che è legittima nella Bibbia, perché la Bibbia non dà una risposta diretta a questo punto. Però ci dice un'altra cosa. Ci dice che in qualunque situazione io e te possiamo stare e ritrovarci, Dio non ci abbandona, Lui è al nostro fianco. Lui ha conosciuto la sofferenza, Lui ha conosciuto il tradimento, Lui ha conosciuto la morte, il lutto e l'abbandono, Lui ha conosciuto la solitudine, Lui ha conosciuto tutto questo prima di me e di te. E questo fa un'enorme differenza, no? Ma non solo, il fatto che Dio, che questo bambino sia, è Dio che si è fatto uomo, significa un'altra cosa, semplice, che lo spirito natalizio, lo spirito del Natale, è di una semplicità unica, è proprio questo, che Dio si è svuotato della sua gloria. Dio si è svuotato della sua gloria per incontrarci. Lui che era pieno di gloria, era nella perfezione dei cieli, no? Lui si è svuotato per incontrare me e te. Ora guardate, quando la Bibbia parla di gloria, no, parla di gloria in modo molto rigoroso, no? Nell'Antico Testamento, no, vedere la gloria di Dio significava rischiare la vita. Esodo ci dice questo, no? Qui la Bibbia ci dice che in questo bambino Dio si è fatto uomo e Dio ha rinunciato alla sua gloria. Allora sai qual è lo spirito natalizio? Non è quello, no, delle luci festose, dei canti che ci ricordano qualcosa di importante, ma lo spirito natalizio è lo spirito dell'umiltà, dello svuotamento, del mettersi al servizio per gli altri e con gli altri. No, l'incarnazione significa che Dio ha lasciato la sua gloria, Dio l'ha messa da parte per incontrare me e te. Lui ha accettato la sofferenza, le difficoltà, e l'isolamento, e la malizia, e essere maltrattato dagli altri, l'incomprensione e la morte. Lo ha fatto per amore. Lo spirito del Natale è lo spirito che dovrebbe accompagnare ogni cristiano e ogni figlio e ogni figlia di Dio, che è lo spirito segnato dall'umiltà, da questo desiderio di mettersi al servizio di Dio e degli altri, senza sé e senza ma. Ecco, perché Dio si è fatto uno, perché Dio si è fatto uno di noi, io allora ho un esempio da seguire, no? L'umiltà fa la differenza, l'umiltà è la rivoluzione di Dio, no? E questo Dio non è soltanto, questo bambino non è soltanto vero Dio, questo bambino non è soltanto vero uomo, questo bambino è Dio con noi. Guardate questa proposizione, questo essere con, no? Dio non è, Dio è in relazione, è un Dio con noi. Cioè è un Dio, questo Dio che veramente, no? Questo bambino che veramente Dio e veramente uomo vuole avere relazione con me e con te, è con noi. Ora, è straordinario nel Nuovo Testamento, no, l'importanza che Gesù dà alle relazioni. Le relazioni sono fondamentali per il Signore Gesù, no? Lui ne sceglie 12, no? E il Vangelo di Marco ci dice che sceglie i suoi discepoli non tanto per la missione, sì c'è questa missione, però lui dice sceglie queste 12 persone, queste persone, e dice il testo per stare con loro. Gesù vuole stare con noi, lui vuole una relazione viva, lui vuole essere un amico intimo, lui vuole essere qualcuno che influenza in modo sensibile la nostra vita. Lui non vuole soltanto essere, no, qualcosa o qualcuno in cui credere, lui vuole essere, no, la relazione più importante per me e per te nella nostra vita, no? Lui vuole essere con noi. Com'è la tua relazione con Gesù? Com'è la nostra relazione con questo personaggio che è vero Dio, che è vero uomo e che vuole stare in relazione con noi, no? Ora, quanto Gesù arriva, no? Se lui è davvero chi dice di essere, no? Allora spesso sapete cosa genera tra le persone, no? Quando lui stava con le persone c'erano alcune reazioni comuni e queste reazioni son quelle che succedono ancora oggi, no? La prima reazione era quella della vergogna, dell'esclusione, del rifiuto, no? E c'era ostilità, no? Vi ricordate, no? Vi ricordate cosa succede, no? No? Qualcuno voleva scappare da lui, qualcuno diceva, no? Lo considerava un pazzo, un folle, no? Oppure, no? Quando lo incontravano c'erano queste persone che diventavano ostili nei suoi confronti. Lo abbiamo sentito prima, no? Quello che succede, no? Questa strage degli innocenti, no? Per fare in modo che lui non crescesse, no? In pratica lui è Dio con noi, lui vuole una relazione con noi, ma io voglio dirti questa mattina che devi avere coraggio. se vuoi essere un amico di Gesù. Devi avere coraggio. Ci vuole coraggio per essere amici del Signore Gesù. Devi avere un coraggio molto forte, perché devi essere pronto a essere, o pronta a essere disprezzata dal mondo, no? Allora, se vuoi essere un cristiano, sappi che la via non sarà, come dire, in discesa, no? Affronterai le stesse cose che ha affrontato Gesù: opposizione, ostilità, vergogna, esclusione. Se vuoi essere un amico del Signore Gesù, devi essere pronto a dire addio alla tua reputazione, no? Devi essere pronto a essere messo da parte dai circoli più importanti della società di oggi, no? Devi essere pronto in qualche modo a non condividere il successo come altri fanno, no? Devi essere pronto, no, a rinunciare a molte cose, a pagare un prezzo per seguire Gesù. È sempre stato così nella storia, no? Devi essere pronto a essere disprezzato da molti per amore del Signore Gesù. È successo sempre questo. Quando Dio arriva nel mondo, succede sempre, quando Dio incontra qualcuno, no? Succede sempre in questo modo. Vuoi il Signore Gesù nella tua vita? Vuoi che Gesù sia il tuo amico, davvero? Vuoi essere amico, amica del Signore Gesù? Devi rinunciare al tuo successo, alla tua reputazione, al tuo onore. Ma non solo. Se vuoi seguire Gesù, devi essere pronto anche a rinunciare al tuo diritto di, come dire, di decidere sulla tua vita, alla tua autodeterminazione. No, devi obbedirgli in modo incondizionato, devi cedere il controllo della tua vita a Lui. Devi dire: Signore, non ho più io il diritto di governare la mia vita, ma ce l'hai Tu. Come ha fatto Giuseppe con l'angelo. Guardate, il fatto che un uomo accetti questo consiglio, no, non è una banalità, no? Perché lì il padre ha tutto il diritto per attribuire, assegnare un nome e quindi anche un destino al figlio, no? Qui Giuseppe capisce che la situazione è molto più grande, no? Non è qualcosa di banale, e lui cede il suo diritto di autodeterminazione, lo cede a Dio, è Dio che decide per lui. E questo significa essere figli di Dio, no? Significa dire, no? Vuol dire: se, guarda, Signore, io cedo la mia vita nelle tue mani, no? E adesso governala tu. Invece, fratelli, c'è spesso un cristianesimo che dice: sì, no? Io vorrei essere un cristiano, ma voglio avere il controllo sulla mia vita, ancora come dico io. Voglio fare le cose che dico io, voglio vivere come dico io. E l'ultima cosa che voglio dirvi questa mattina: Dio con noi significa che devi essere abbastanza coraggioso da ammettere che sei un peccatore. Guardate, Lui si chiamerà, ci dice il testo, verso 18, Lui si chiamerà, porrà il nome, verso 21, Gesù, perché Lui che ci salverà, Lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati. Il riferimento al Salmo 130, verso 8, dove si dice che Dio salverà il suo popolo, redimerà il suo popolo dai suoi peccati. Dio è intervenuto, però per essere un cristiano non devi soltanto essere pronto a rinunciare a molte cose, non devi essere soltanto pronto a rinunciare al tuo diritto all'autodeterminazione, devi essere pronto anche ad ammettere il tuo peccato, la tua condizione. Vuol dire che noi, io e te, non siamo a posto, vuol dire che io e te abbiamo bisogno dell'intervento di Dio, vuol dire che io e te senza Dio siamo un fallimento morale. Abbiamo bisogno del perdono, della sua guarigione, più di ogni altra cosa. Ci vuole coraggio per essere un cristiano, ci vuole un coraggio per seguire il Signore Gesù. Però noi lo possiamo fare questa mattina, perché Lui ci assiste non con le nostre forze, non è frutto della nostra opera, ma Lui ci assiste con l'opera del suo Santo Spirito. E Lui ha fatto tutto questo, Lui è venuto nel mondo per far sì che questo si realizzi. Lui sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Vogliamo questa mattina ricordarci di questa semplice verità, che Lui è Dio con noi e Lui ci dà speranza, perché se noi lo seguiamo, se noi accettiamo il Vangelo, se noi diamo il suo cuore a Lui, tutto cambierà. Se noi mettiamo la nostra vita nelle sue mani, Lui farà di noi, no? Qualcosa di straordinario. C'è una frase, no? C'è una frase che ho letto l'altro ieri, no? Di un verso, di una poesia che secondo me può descrivere bene quello che Dio vuole fare con noi, con ognuno di noi, no? E Lui dice, questo verso dice, no? Voglio fare di te quello che la primavera fa con i ciliegi. Ecco quello che vuole fare Dio con noi. Permettiamogli, facciamo in modo che questa verità, Dio con noi, no, possa cambiare la nostra vita, possa stravolgere la nostra vita. Sapete perché Dio ha rischiato tanto? Perché è stato così coraggioso e ora ci invita a essere coraggiosi? No, perché Lui ci ha amato. Dio ha tanto amato il mondo. No? Hai mai visto un filmato di un orso, di una mamma orsa, no? Che anche, come dire, quando vede qualcuno che si avvicina ai suoi figli, anche senza un giustificato motivo, no? Come reagisce, no? È pronta a rischiare tutto e tutto per difendere i suoi piccoli, no? Ecco, a me pare che questa immagine, no, sia un piccolo ricordo di cosa Dio è stato pronto a rischiare per amore, per far sì che io e te potessimo in qualche modo essere salvati, toccati dalla sua grazia. Dio con noi, Lui è Emanuele. Che questo Emanuele, questo Dio con noi, ti dia speranza, ti dia forza, ti dia una nuova prospettiva di vita oggi e ancora per i giorni che verranno. Abbassiamo il nostro capo. Signore, noi ti ringraziamo perché tu non sei come tutti gli altri, ma in quel bambino noi abbiamo riconosciuto la tua opera, che tu stai riscattando, tu vuoi salvare. E ti chiediamo, Signore, affinché noi che siamo qui questa mattina possiamo vivere con coraggio il tuo messaggio. Signore, fai in modo, Signore, che la nostra vita, il nostro cuore, Signore, sia completamente nelle tue mani. E fai, Signore, che nelle nostre difficoltà, nelle nostre sfide, noi possiamo considerare e ricordarci di cosa significhi che tu sei con noi. Tu non sei contro noi, tu non sei accanto a noi, ma tu sei vicino, tu sei venuto a prenderci, Signore, e a salvarci. Tu non sei distante, Signore, questa mattina ti ringraziamo per questo Natale e chiediamo, Signore, che questo Emanuele, questo messaggio di un Dio così coraggioso, possa darci a nostra volta coraggio per seguirti come discepoli, senza se e senza ma. Fai di noi, Signore, uomini e donne pronti a seguirti, con determinazione, con coerenza, con, Signore, integrità, con speranza. Signore, io ti prego, Signore, affinché davvero ognuno di noi possa gustare, Signore, questa tua promessa, perché sappiamo che solo tu puoi fare di ognuno di noi quello che la primavera fa con i ciliegi. Nel tuo nome ti ringraziamo. Amen.